l'analisi del Milan può essere interessante perché tra le top squadre della Serie A è quella che sta registrando una maggiore overperformance rispetto agli expected points.
E infatti ne stiamo parlando adesso che ne mancano un sacco di squadre ancora.
Sì, è terza in classifica, però cioè, è un po' paradossale questa cosa, che comunque Milan, diciamo, è visto come una squadra che tutto sommato non sta andando bene rispetto a quelle che erano le attese, però nonostante questo è in overperformance, quindi forse le prestazioni non sono ancora, cioè sono ancora forse peggio rispetto a quanto uno si vede guardando la classifica.
Albi, sei allegri. Che centrocampista vorresti sotto l'albero di Natale?
Nick, ti dico Ederson, perché credo che la Juve, un aspetto su cui può migliorare è la costruzione e soprattutto nel portare pericoli tramite passaggi. Infatti se guardiamo l'expected threat da passaggi, è una squadra che è un po' difetta in questa metrica. E Ederson è il terzo giocatore della Serie A per quanto riguarda centrocampisti o diciamo registi, e nel campionato, dopo Barella e Luis Alberto. Quindi vado sicuramente su Ederson. Penso anche che potrebbe essere un profilo anche prendibile per la Juve.
Non me l'aspettavo. Nick?
Io invece, per risponderti, ho chiesto a un amico speciale che poi avremo modo di conoscere durante la puntata, e gli ho chiesto, prendendo come riferimento Fagioli, che è un po' il giocatore che è venuto meno a questa Juventus, di trovarmi il giocatore più simile in termini di caratteristiche e in tipologia di contributo che può portare. Mi ha risposto Youssouf Fofana del Monaco, e sta dimostrando anche ottime performance, soprattutto dal punto di vista di capacità di generare minacce anche a campo aperto, in termini quindi di expected threat, open play, expected assist. Quindi penso che possa essere un buon giocatore per la Juventus.
Buono, non lo so ragazzi, io avrei detto Bellingham, quindi nel senso sarei andato molto più sul Natale, io voglio un centrocampista.
Il regalo.
Cioè niente contro Fofana e Ederson, però Bellingham. Boh.
Ci vuole un po' un extra budget natalizio.
Vabbè, un Natale importante.
Sta andando molto bene, quindi ci potrebbe...
Un regalino per Max. Comunque, ragazzi... Abbiamo sentito una voce extra oggi, che è quella di Niccolò Golinelli, soccer mentor, ex top podcaster, e da oggi tornerà il podcaster, perché hai iniziato il podcast di soccer, mentre ormai li abbiamo girati un po' tutti i ragazzi che partecipavano al primo podcast di soccer, mentre lascio a te introdurti.
Sì, ciao a tutti, sono Niccolò, faccio parte di soccer mentor ormai dal 2018, e di recente sono entrato a tempo pieno per lavorare su temi di intelligenza artificiale, e abbiamo costruito un team dedicato che si occupa appunto di integrare l'intelligenza artificiale nei nostri prodotti e servizi. E recentemente abbiamo lanciato un assistente virtuale che impareremo a conoscere meglio durante la puntata, che nel calcio, che è un settore dove le decisioni devono essere prese molto velocemente, è uno strumento che io credo possa essere veramente utile. Quindi è come avere di fatto un data analyst sempre a portata di tasca.
Quindi è come se io girassi con Albi sempre,
esatto, sempre
con me. Che è quasi così, perché con WhatsApp io ti scrivo continuamente.
Sì, sempre, a qualsiasi ora.
Diciamo esatto. Che da adesso Albi può avere più tempo libero.
Esatto. Adesso ne ho due di assistenti a disposizione. Quindi oggi, insieme ad Albi, assistente fisico, data scientist fisico, e l'assistente virtuale che hai portato tu, Nick, Aida, andremo a fare cosa? Ad analizzare la Serie A. Solito approccio soccerment, solito approccio data driven, con anche la nostra top alla fine, che io porterò qualcosa di interessante nella mia top alla fine. Come lo facciamo, Albi? Manteniamo il format che ha piaciuto molto, ed è stata anche la nostra puntata andata meglio, quella dell'analisi della Serie A, la preview. Quindi seguiamo il modello degli expected points per scegliere le squadre e l'ordine delle squadre da analizzare.
Sì, quindi a questo punto chiederei subito ad Aida cosa sono gli expected points.
Perfetto, interroghiamo subito la nostra amica. Lo possiamo fare tramite app mobile, Android e Apple. Ed è sufficiente scrivere tramite l'apposita chat chiedendo qual è la definizione di expected points. In questo caso ci dice che gli expected points sono una metrica avanzata che calcola i punti totali che la squadra dovrebbe avere guadagnato date le occasioni che è stata in grado di creare e di concedere. Quindi questo è un perfetto indicatore della sovra-performance o under-performance in termini di punti.
Direi che è stato chiarissimo. E quali sono, Albi, i casi un po' più...
Beh, sicuramente partiremo, diciamo, seguiremo la classifica a ritroso, quindi partiamo dalla Salernitana, che in questo caso è ultima sia per punti che per expected points, e finiremo poi all'Inter, che diciamo in la classifica mantiene, diciamo, l'andamento in questo caso della testa coda viene mantenuto dalle prestazioni. Però vedremo che ci sono dei casi interessanti, tipo l'Udinese, che ha la maggiore under performance, e anche il Milan, che nonostante un momento, diciamo, non particolarmente brillante, in realtà secondo il nostro modello risulta in realtà in over performance. Cioè, qua giusto per andare a chiarire, come abbiamo sempre fatto in questo caso, diciamo un po' anche quali sono, dove arriva il modello di expected points. Essenzialmente, come abbiamo specificato più volte durante la trasmissione, gli expected goals su cui sono calcolati gli expected points arrivano fino al tiro, quindi ricordiamo che sono una probabilità per tiro. Quindi sarà interessante durante il corso della puntata, quando andiamo a capire under over performance, anche a capire perché magari ogni tanto riusciamo a capire questa under over performance. Essenzialmente possiamo avere il portiere che ha parato di più rispetto alle attese, gli attaccanti che hanno segnato e migliorato i propri tiri, come abbiamo sempre detto possiamo andare a misurare questa cosa con gli expected goal on target, oppure anche la sfortuna, nel senso i portieri avversari hanno parato di più rispetto alle attese o gli attaccanti avversari hanno tirato meglio o peggio rispetto alle attese. Quindi in questo caso dobbiamo comunque mantenere sempre l'idea che gli expected points sono un indicatore ed è correlato alla performance. Si vede che nel lungo periodo le squadre che tendono ad avere gli expected points migliori saranno quelle che poi tenderanno a crescere. Abbiamo visto l'esempio dell'Inter l'anno scorso. Però bisogna sempre tenere conto che poi ci sono degli altri fattori che possono determinare questa under-over performance. A questo punto partirei con la prima squadra. E dai, Nick, parti tu, Nick Golinelli. Direi partiamo dalla Salernitana, in classifica non risulta a 8 punti, da un leggera, diciamo, under performance che, diciamo, nel nostro modello di expected points meritava circa 10 punti.
Sì, diciamo che l'ultima partita è stata affrontata una squadra comunque difficile, probabilmente una delle più in forma del campionato, il Bologna di Thiago Motta, che dopo vedremo insieme. Comunque in generale l'andamento della Salernitana si è rivelato abbastanza difficile. Anche in questo caso ho chiesto ad Aida di riassumermi un po' la performance sino ad ora di questa squadra. E di fatto, come dimostra l'ultimo posto in classifica, si trova ultima. E questo è abbastanza allineato con poi gli expected points effettivi, quindi in questo senso la performance in senso negativo è perfettamente allineata con quello che è il nostro con quello che è il nostro modello. E se vogliamo poi entrare nel merito anche di un'analisi più della parte offensiva, l'efficienza offensiva della Salernitana anche in questo caso lascia un po' a desiderare, perché ha segnato solo 11 gol e anche in questo caso è un numero che è allineato con le metriche avanzate che noi proponiamo, in questo caso gli expected goals, quindi 11.64 expected goals contro gli 11 gol effettivamente segnati. E, diciamo che un dato interessante che evidenzia un po' quello che è il loro stile di gioco è la percentuale di lanci lunghi che hanno registrato, circa il 12%, e la percentuale di passaggi lunghi che arrivano direttamente dal portiere, il 58%, sono tra i dati più alti della Lega, e questo di fatto può rivelarsi una scelta tattica per sfruttare le transizioni rapide e utilizzare uno stile di gioco abbastanza diretto, saltando di fatto il centrocampo.
Sulla Salernitana vorrei aggiungere anche che, guarda, ci sono due giocatori, uno di cui Nick so che è innamorato, che è Martegani.
Un grandissimo LDS.
E Ciauna, sono chiaramente questo è un grande costante che le mie pronunce sono sempre sbagliate, che non hanno giocato tantissimo, però in realtà risultano i primi due giocatori per expected threats se consideriamo i minuti giocati. Quindi può anche essere un motivo di indagine questo ulteriore sul fatto che magari ci sono alcuni giocatori che magari hanno giocato meno, che però hanno dimostrato, diciamo, in questo tipo di metrica in cui la Salernitana magari difetta un po' a livello offensivo, che potrebbero dare un contributo magari maggiore se venissero utilizzati magari in maniera più estensiva.
Sì, magari chiediamo poi ad Aida come mai Martegani non gioca, che questo è una cosa che
questo
chiede
è un lo per il nostro fanta.
Queste sono le domande vere da fare ad Aida.
No, ce lo chiediamo tutti, sì, sì. Cioè, nel senso, so che a Salerno costantemente si chiedono a Martegani perché non gioca, però vabbè,
soprattutto ce lo chiediamo noi a livello di fantacalcio.
Anche quello, esatto. Anche quello.
questo punto, non so, passerei alla prossima squadra e a livello di classifica di expected points troviamo il Verona.
Allora sì, ho dato un'occhiata al Verona su X-Value Stats, ho guardato un po' di dati. Allora, diciamo che è abbastanza allineato la performance del Verona con quelle che sono anche gli expected points, eccetera. Ci sono cose interessanti, però. Allora, sicuramente Gonge esalta la squadra, nel senso a livello di gol, NPXG, assist, expected assist, eccetera, comanda tutti i player rankings della squadra. Ci sono però altri due dati che ho trovato molto interessanti. Uno vorrei discuterlo con te, Albi, l'altro vorrei discuterlo con Nick e Aida. Il primo è, ho visto che il Verona è primo per BDP. L'abbiamo già visto diverse volte, però secondo me vale la pena commentare sia cosa sia il BDP, ma soprattutto cosa significa essere primo.
Sì, allora, innanzitutto il BDP è una metrica che va a misurare l'efficacia del pressing di una squadra. Come va a farlo? Andando a valutare e quantificare quella che è la pass accuracy, quindi il completamento dei passaggi dell'avversario, e quanto la mia squadra influenza la squadra avversaria. Quindi rispetto alla media, il Verona fa sì che le squadre avversarie concedano, cioè completino circa il 6,5% dei passaggi in media per partita.
Ok.
Quindi è della prima squadra. Per dare l'altro range, all'opposto troviamo la Juve, che fa completare circa il 4%, 3,7% di passaggi alle squadre avversarie in più. Questo nella fase di costruzione, perché vogliamo capire, appunto, andare a quantificare l'efficacia del pressing.
Quindi mi aspetto che, se sono così bravi a interrompere, diciamo, la manovra avversaria, poi cerchino di sfruttare, diciamo, il contropiede o comunque le ripartenze.
Esatto, diciamo, questo forse è l'aspetto un po' meno efficace del Verona. È proprio questo aspetto qua, che ha una buona efficacia nel pressing a livello medio complessivo, però riesce a generare poche occasioni dai recuperi palla, quindi dai turnover alti. Cioè, alti cosa si intende? Quindi se noi andiamo a prendere, diciamo, l'ultimo 40% di campo, che è quello che andiamo poi a prendere anche nella fase di pressione, o nel GPI e nella riaggressione, essenzialmente vediamo che il Verona in realtà è la squadra che sta creando meno da recuperi palla alti, quindi ha un numero circa 2,2 recuperi alti per partita nella metà campo, nella parte offensiva, però non riesce a tradurre questi recuperi palla e poi in occasioni create. Infatti ha proprio zero expected goal da turnover alti, ed è proprio anche l'ultima in quasi tutte le altre metriche, quindi anche come tocchinare, quindi non riesce a tradurre questo. E anche a livello di contropiede in più in generale, quindi anche non solo guardando l'ultimo 40%, è una delle peggiori squadre della Serie A. Quindi sicuramente questo è un aspetto che, se fosse nel Verona, cercherei di concentrare, cercare di tradurre questa pressione, questa efficacia, anche poi in un'effettiva creazione di occasioni.
Sì, anche perché dici, se comunque hanno dimostrato di essere in grado di recuperare palla o comunque di portare un buon pressing, bisogna poi saperlo anche trasformare, e magari è quello su cui bisogna lavorare nella seconda parte di stagione. Invece, l'altra domanda che avrei per Nick e Aida è, allora, la volta scorsa con Cormac abbiamo parlato del Bayer Leverkusen e Frimpong. Giocatore pazzesco, sta facendo una stagione incredibile. Io però mi chiedo, ma il buon Pippo Terracciano, se lo confronto con Frimpong, cosa succede? Che sembra una cosa un po' sparata, ma io voglio sentire Aida cosa dice.
Io chiedo subito da Aida, quindi, come dicevo prima, utilizziamo la chat per chiedere di confrontare la performance di Terracciano e Frimpong. In pochi secondi ci genera la risposta, analizzando la performance da diversi punti di vista. Quindi parte sulla parte di creazione di occasioni, sulla parte di contributo difensivo e sulla parte di ball progression. Quindi magari concentriamoci su uno di questi aspetti, magari quello un po' più controintuitivo da un certo punto di vista, che mi pare essere la parte di ball progression. Infatti Terracciano mostra un valore di expected threat di 0,8, che avendo fatto, diciamo, 35 progressive passes e 9 progressive carries, indica che ha un ottimo ruolo nel portare avanti la palla e progredire. E mentre Frimpong ha un valore più basso rispetto a Terracciano, di 0,2. Quindi per il tipo di giocatore che è Frimpong, diciamo che questo è un risultato abbastanza controintuitivo. E se non abbiamo a disposizione uno strumento come Aida che ci dà in maniera immediata questa lettura, Ecco, magari tendiamo a pensare il contrario, quando in realtà Terracciano sta dimostrando...
Quindi Aida sta dicendo che Terracciano è più forte di Frimpong?
Non sta dicendo esattamente questo, a quantomeno su questo aspetto pare avere numeri più buoni.
Beh, poi mi sembra detto che vanno contestualizzati i dati e tutto, però sicuramente è un aspetto interessante, certo, questo qua di Terracciano, che emerge dai dati, che magari è una cosa che, diciamo, non viene vista, diciamo, anche se guardano le partite magari si cercano di guardare altri aspetti, e in realtà appunto sono ottimi i dati di Terracciano su questo punto di vista. Diciamo, finita Verona, passerei alla prossima squadra, che è il Lecce. Diciamo che è una delle squadre che ha la maggiore overperformance per quanto riguarda questo inizio di stagione.
Parliamo del Lecce, e io approfitterei per parlare dell'Empoli anche, visto che si sono affrontate nei giorni passati, facendo 1-1. È stata una partita abbastanza equilibrata. Praticamente Empoli e Lecce stanno affrontando lo stesso tipo di campionato, dove il premio è la salvezza e il rischio è quello di retrocedere.
Partitone. L'hai visto?
L'ho visto, devo dire che l'ho visto, è andata così. Quella sera lì non avevo molto altro da fare, mi sono goduto Lecce.
Queste sono le partite da vedere della Serie A.
Sono d'accordo, esatto. Io sono
d'accordo. Questo è la vera,
io sono
è la
un
vera
grande
Serie A.
Fan della Serie A, quindi, cioè, io guardo praticamente la Serie A.
Assolutamente.
E il Lecce è 13° per punti effettivi, ma 18° per expected point. Al contrario, l'Empoli è 18° per punti effettivi e 16° per expected point. Quindi diciamo, il Lecce da questo punto di vista sembra sovraperformare, mentre l'Empoli sottoperformare. Questo può suggerire una possibile inversione di tendenza se le prestazioni dovessero allinearsi alle aspettative. Hanno due tipi di stile offensivo leggermente diverso. Anche in questo caso ho chiesto ad Aida di confrontare le performance delle due squadre, e per quanto riguarda lo stile offensivo, il Lecce preferisce un approccio più diretto. Tra l'altro si classifica, leggo, tra le prime 6 squadre per percentuale di lanci lunghi e tra i primi 3 per cross ogni 100 passaggi. Quindi diciamo che il Lecce preferisce un approccio diretto, mentre l'Empoli ha una minore inclinazione offensiva rispetto al Lecce, e questo è dato dal fatto che ha una percentuale di dominio inferiore nel final third, quindi nella parte finale del campo.
Chiaro.
Mentre dall'altra parte lo stile dell'Empoli difensivo è più aggressivo, ha un BDP di 2.12 e si classifica quinto, e una maggiore intensità di GP, quindi di pressing, rispetto al Lecce, è di 0.5.
Allora, interessante, ti fermo prima di che tu faccia la domanda.
Vai.
No, perché quello che abbiamo detto prima sulle expected points, sin dove arrivano e come possiamo spiegare l'under over performance, in questo caso secondo me è proprio il caso che ci permette di andare a capire questo aspetto qua. Abbiamo detto Lecce ha un over performance e Empoli under performance, e questo si vede abbastanza bene da un aspetto, dai gol subiti rispetto alle attese. Nel caso del Lecce, le prestazioni di Falcone hanno fatto sì che ha subito circa 3.18 gol in meno rispetto alle attese, mentre, e che è la seconda squadra in Serie A per questo punto di vista. All'opposto, l'Empoli è la seconda peggiore per quanto riguarda le prestazioni in termini di gol attesi, cioè gol subiti rispetto agli attesi, subendo circa 5.5 gol in più rispetto a quelle che erano le attese. Questo unito al fatto che non sta tirando tanto bene, perché anche a livello di expected goal on target rispetto agli XG è in negativo di circa il 30%, fa sì che c'è questa forbice molto ampia, anche se, diciamo, le prestazioni magari in termini di creazione di occasioni sono abbastanza simili, si trovano agli due opposti rispetto ai gol prevented, quindi i gol subiti rispetto alle attese.
Quindi Vicario, l'assenza, presenza e assenza sta facendo la differenza quest'anno?
Al momento è un dato sicuramente che sta cambiando le sorti di queste due squadre qua, ed è un buon modo per andare a vedere, diciamo, livelli simili di expected points, perché magari si trovano uno in underperformance e l'altro in overperformance. Invece, ti lascio alla domanda che volevi fare.
Le sorti di Ramadani invece quali sono? Perché io, quando abbiamo fatto la puntata sul Fante eccetera, l'avevo straconsigliato perché aveva dei dati di expected goals incredibili. Era, quelle prime 4-5 partite tirava da ovunque. Sta mantenendo questo trend o no? A vedere i voti che prende, direi che non lo sta mantenendo.
Non ti ha fatto vincere il partito al fantacalcio.
No, però ha molti gialli. No,
diciamo che se guardiamo alla parte più di fase di realizzazione del Lecce, non emerge come uno dei giocatori, diciamo, predominanti. Diciamo, i primi tre, cioè Kristovic, Banda e Piccoli, diciamo, sono i tre che sono abbastanza in linea. C'è uno che non si aspetta, però comunque sono i primi tre. Poi abbiamo Alquist e Odin.
Banda, tanta roba.
Sì, Banda sta giocando una buona stagione, credo, e soprattutto anche a livello di dribbling è il giocatore che completa più di 5, cioè tenta più di 5 dribbling a partita, un giocatore che, diciamo, è essenziale anche per la creazione di pericoli per quanto riguarda il Lecce.
Giocatore che vale il prezzo del biglietto, si dice.
Esatto, si dice così. E a questo punto passerei a un'altra squadra che è in over performance rispetto all'attesa, 19 punti in classifica, da 15.94 rispetto al gol, quindi diciamo over performance comunque limitata, che però gli porta diverse posizioni in più in classifica rispetto a quello che è la classifica degli expected points, che è il Frosinone. Nick, so che sei un grande fan del Frosinone, li hai visti anche dal vivo quest'anno, cosa ne pensi?
Ho visto due volte il Leone, come si dice, in curva Ciociara, e sono andato a vederli a Bologna. Adesso non mi ricordo l'altra partita che ho visto, però è una squadra super divertente che mi piace guardare. Mi piace questo Difra, anche bello Spavaldo. Questa squadra fatta football manager style, prendendo giovani in prestito un po' ovunque, buttandoli in campo. Ma sono contento di come sta giocando il Leone. Penso che le possibilità di salvarsi, tiratissima la sto facendo, ma secondo me ci sono, e sicuramente Sule è il giocatore che mi sta più stupendo.
Anche Ibrahimovic sta facendo bene.
Sì, dicevi Spavaldo, però voglio anche dare una nota, forse, cioè interessante questo aspetto, che sicuramente è una squadra che gioca dal basso, che tenda sia anche da arrivi dal fondo, però è una delle squadre che perde il maggior numero di palloni nel proprio 40% di campo, e da cui subisce diversi expected goal, quindi occasioni dai palloni persi nella prima fase. È chiaro che qua, come mi ha sempre detto, è un po' diciamo, quello che voglio fare, poi cercare di capire se è efficiente o meno, però in questo caso il Frosinone comunque ha degli buoni risultati, anche se sta comunque perdendo diversi palloni nella prima fase e da cui subisce diversi pericoli. Infatti è, diciamo, la squadra che subisce più pericoli da turnover concessi nella prima fase di costruzione. Quindi è molto Spavaldo, ogni tanto paga questa cosa, però bisogna capire se le prestazioni alla fine diciamo, sono in linea con quelle che è l'attesa del Frosinone. Sicuramente è sicuramente un atteggiamento che paga, magari rischio un po' di più, anche concedo qualcosa, però poi mi permette di creare poi più occasioni più avanti.
Quindi 10 secondi, il consiglio che daresti a Difra per il giro di ritorno per restare in questa zona di classifica?
Ma sicuramente quello di forse di cercare di ripulire un po' la fase di costruzione, di cercare di perdere meno palloni nella prima fase, sicuramente un aspetto su cui il Frosinone sta migliorando, e forse anche, diciamo, la difesa bassa. Se andiamo a vedere i tocchi concessi in area rispetto ai tocchi che concede nell'ultimo terzo, il Frosinone è una del con Empoli e Sassuolo è una delle squadre che difetta un po' di più su questo aspetto, come dire, a livello di difesa bassa, però è anche un motivo per questo per cui tende poi a cercare di costruire, quindi come abbiamo detto è un po' ambivalente. Sicuramente l'aspetto della fase di costruzione, cercare di perdere meno palloni, è sicuramente sarà fondamentale per il proseguo. Proseguendo nella nostra classifica troviamo due squadre che hanno simili prestazioni in termini di expected points, che sono Sassuolo e Cagliari. Per quanto riguarda il Cagliari, leggermente una leggera underperformance maggiore, però tutto sommato la posizione in classifica rispecchia abbastanza, soprattutto in questa fase, le attese. Quello che emerge anche dai dati, che sono due squadre che tendono a giocare un calcio abbastanza simile, soprattutto a livello difensivo, hanno un BDP negativo, il Sassuolo di meno 1.79, il Cagliari di meno 1.47, sono le squadre che hanno la PDA più bassa, quindi l'intensità del pressing, quindi due squadre che tendono a sfruttare poi quelle che sono le proprie armi offensive. E se parliamo di Cagliari e Sassuolo, a me viene in mente il confronto tra Berardi e Zitolovumbu. A questo punto chiederei ad Aida quali sono le performance e il confronto tra i due giocatori.
Sì. Io procedo a chiedere il confronto tra i due giocatori, forse i due giocatori più creativi rispettivamente per le due squadre. Anche in questo caso AIDA ci fa un'analisi dettagliata di tutte le caratteristiche sulla base delle metriche avanzate dei due giocatori. Io vi leggo direttamente il riassunto finale che riassume appunto il confronto tra i due giocatori. AIDA ci dice che Berardi emerge per le sue capacità di finalizzazione e per le sue capacità di creare occasioni, infatti segna di più rispetto a quello atteso, quindi rispetto agli expected goals, mentre Luvumbo d'altra parte non è tanto prolifico quanto Berardi, ma contribuisce in maniera significativa alla progressione palla e grazie alle sue capacità di dribbling e di creare occasioni dalle parti laterali del campo. Ne abbiamo visto un esempio nella recente partita che il Cagliari è stato in grado di ribaltare. Praticamente le occasioni sono nate da due cross di Luvumbo Zito.
Ci sarebbe figo avere Luvumbo a sinistra e Berardi a destra.
Esatto.
Vabbè che tanto c'è Laurentiè. Magari chiediamo dopo Laurentiè e Luvumbo, magari mi sembrano due giocatori a naso, a occhio, magari più simili dopo, quando finita la puntata chiediamo.
Ok, adesso direi di passare al Monza, che questa stagione ha accumulato 21 punti, quindi leggermente sopra i loro punti attesi, leggo 18.27. E quello che mi dice AIDA rispetto alla performance della squadra è che è stata caratterizzata da un solido gioco di possesso, con una buona penetrazione nell'area avversaria. I margini di miglioramento sono sulla conversione dei gol, quindi sulla finalizzazione, e nella difesa delle palle inattive.
E a livello di giocatori, c'è qualche giocatore, i due Nick, che vi ispira di più a livello del Monza? Di chi vorreste parlare?
Beh, a me piace il Bomber, Lollo, Colombo.
Perché mi hai ascoltato la scorsa puntata.
Perché ti ho ascoltato, è uno dei tuoi giocatori preferiti, a me sta piacendo tanto, sono contentissimo che abbia tanti minuti, nel senso che Palladino comunque gli dia fiducia, tira tanto, deve migliorare secondo me nella parte realizzativa, ma secondo me ci sono tanti margini di miglioramento. Io me l'aspetto con la maglia della nazionale maggiore, spero già questo europeo, ma nel breve futuro me l'aspetto. Invece il suo compagno là davanti, Colpani, mi pare che a livello realizzativo stia lavorando molto molto bene.
Eh beh, ha 6 gol da 2.14 aspetto del gol. Va capito appunto se queste prestazioni sono sostenibili nel lungo periodo, perché comunque è un over performance rispetto alle attese molto ampio, però sta anche tirando molto bene.
Però quindi... lì è l'eleganza, cioè è lui al passo un po' felpato, sono quei giocatori che... cioè davanti il Monza, sono un debole per il Monza da anni, ma là davanti mi piacciono, poi sono bellissimi tutti e due, cioè bello, cioè, molto molto bene.
Per dire anche, che ha dato anche più, come dicevi appunto, nella fase difensiva il BDP è abbastanza penultimo in Serie A, ed è anche il punto, se noi guardiamo i turnover, è un risultato che mi aspetto a valori simili nella creazione dopo turnover alti come il Verona. Se vede il Verona, in questo caso io dico vabbè, forse deve creare di più dai turnover in posizioni diciamo avanzate. Nel caso del Monza invece è proprio una scelta quella di cercare di difendere un po' più bassi per poi costruire e partire con un gioco di possesso, quindi ha un gioco abbastanza caratterizzato da una fase di pressing meno aggressiva essenzialmente, ma poi un gioco di costruzione abbastanza strutturato, come appunto emergeva dai dati,
perché la percentuale di lanci lunghi è tra le più basse della Serie A, il 15° posto, quindi questo è in linea con questo cercare una costruzione,
esatto,
più dal basso.
Sì, qui troviamo, magari ci sono squadre di possesso che sono anche aggressive, vedremo poi in seguito magari alcune di queste squadre, mentre il Monza tende a giocare appunto in questo qua, come dicevi appunto, anche su calci piazzati, però va cercato magari di qualche miglioramento, e forse anche proprio a livello di difesa bassa i tocchi in area concessi rispetto all'ultimo terzo sono un po' sopra quelle che sono le altre squadre del campionato in quei termini di tocchi concessi, quindi anche in questo aspetto potrebbe esserci magari un miglioramento nel corso della stagione. Passerei invece a una squadra diversa a questo punto, che diciamo troviamo poi, che è una prestazione in linea, che è il Torino. Il Torino ha attualizzato 20 punti da 19.28 expected points, e quindi è una squadra che ha delle prestazioni che sono assolutamente in linea con quelle che sono le attese. Quello che c'è da registrare sul Torino, che è una cosa che mi piace tantissimo, è il fatto che il Torino, vabbè, è una delle squadre che da rinvio dal fondo, diciamo, è mai famoso come Milinkovic-Savic, che è la, certo, brutta lunga, Però la cosa interessante è che se noi andiamo a vedere l'efficienza dopo il rinvio dal fondo, cioè essenzialmente possiamo prendere, non so, i 45 secondi dopo il rinvio dal fondo, quindi il Torino è una delle squadre che lancia di più lungo, ma è anche la squadra che crea di più rispetto a quanto concede dopo il rinvio dal fondo. Quindi in questo caso...
Un secondo. È la squadra che crea di più rispetto a quanto concede dal rinvio dal fondo.
Ok. Nel senso, noi
cioè
abbiamo,
Milinkovic-Savic rinvia?
Rinvia.
Okay.
Guardiamo
Zapata.
Dal momento in cui rinvia, okay, contiamo 45 secondi. Andiamo a vedere quante sono le occasioni che crea in termini di expected goal rispetto a quanto concede in quel 45 secondi.
Dopo l'invio di Milinkovic-Savic.
Esatto.
Okay.
E quello che si vede è che se noi facciamo il bilancio tra queste due situazioni, ha circa 3.18 expected goal in più rispetto a quanto concede. Quindi l'expected goal difference è maggiore, no? Ed è la prima squadra in Serie A, quindi lancia lungo, però crea...
È una strategia efficace.
Esatto, in questo caso è una strategia efficace. Secondo me il Torino, se fossi io Juric, continuerei a proporre questo tipo di gioco, perché comunque sta rendendo. Magari ci sono altre squadre che lanciano lungo e non rende. In questo caso è sicuramente qualcosa che rende. Sul Torino, forse l'aspetto che secondo me andrebbe un po' migliorato riguarda, diciamo, i giocatori dietro le punte. Se noi guardiamo sia in termini di expected threat, sia in termini di tocchi in area, di expected goal, mancano un po' a livello offensivo, sia in fase di creazione che di realizzazione, diciamo Radonjić, Vlasic, Sek, questi giocatori qua stanno un po' mancando. Infatti ultimamente ho visto che sta giocando con due punte,
esatto.
Sta cercando un po' di cambiare. Sicuramente questo è un aspetto che forse anche sul mercato il Torino dovrà cercare di colmare, per cercare di ridare un po' a Juric quelle che erano le caratteristiche
di Miranchuk, tipo, che non c'è,
esatto,
più.
Perché se tu vai a vedere, è una squadra che comunque pressa, diciamo il pressing a uomo di Juric è abbastanza famoso, anche se è un po' ridotto. Però anche se andiamo a vedere ad esempio i turnover nella fase alta, non ci sono quasi mai i giocatori, i trequartisti, quindi non solo non stanno creando, ma anche proprio nella fase di pressione stanno un po' deludendo, secondo me. Quindi se io dovessi dire, fossi io Cairo in questo caso, andrei a cercare di colmare il gap, forse cercare le posizioni, magari cercare di arrivare all'Europa, andando a considerare l'acquisto di
Doku,
di Mario, forse andrebbe bene per qualsiasi squadra in Serie A.
No, Vinicius, un giocatore
stai
così.
Cioè, Natale, quindi vuoi
fare la spesa al Real Madrid.
Un giocatore così ci sta, nel senso, io dico che Juric non si lamenta.
No, secondo me no. Forse Cairo spendere i soldi lì sì. E diciamo, potremmo proseguire alla prossima squadra, che troviamo invece in questo caso in underperformance, che è il Genoa.
Che infatti qua è il nome che volevo fare, che più o meno è a livello di Doku e Vinicius, questo tipologia Foden, questo giocatore qua, che è Gudmundsson. Nel senso, giocatore che in Serie B già si faceva vedere di essere di un'altra categoria, ma a me sta stupendo per come sta giocando in Serie A. Infatti io ad Aida adesso una domandina gliela farei. Le chiederei di confrontare Gudmundsson e appunto Doku.
Potremmo fare una bella compare utilizzando...
Vai.
Compare Gudmundsson e Doku. Altro.
Albi, sul Genoa, intanto che cerchiamo qualcosa di interessante.
Ma nonostante appunto le ottime prestazioni di Gudmundsson, segnalerei che una delle squadre che completa il minor numero di dribbling, e comunque anche a livello di conduzione palla al piede non porta grossi pericoli. Essenzialmente forse quello può essere un aspetto su cui sicuramente può migliorare. Viceversa, dopo la Juve, che fa un campionato a parte per quanto riguarda la creazione di pericolosità, quindi di occasioni da calcio piazzato, ha comunque è la seconda in Serie A con 0.36 expected goal da calcio piazzato, e questo costituisce circa il 35% delle sue occasioni.
Wow.
Quindi sicuramente è un aspetto su cui il Genoa sta lavorando molto, squadra molto diretta, al minor field tilt della Serie A. Sicuramente questo può essere alcuni diciamo, indicatori che ci fanno capire un po' come sta andando il Genoa in questa stagione.
Allora, ho chiesto da Ida di confrontare Gudmundsson e Doku. Il trend è un po' simile a quello che abbiamo visto per Berardi e Luvumbo nel senso che Gudmundsson emerge per le sue capacità di finalizzazione e creazione di chance, mentre Doku eccelle sulla parte di progressione palla e creazione di occasione dalle parti laterali del campo.
Quindi a Pep cosa gli diciamo?
Di tenere Doku.
Di tenere Doku.
Ma come?
Ma come?
Vabbè, è uno dei migliori giocatori da anni sul dribbling, crea pericoli, diciamo. È una fase che forse il City doveva migliorare, ha preso uno dei migliori giocatori sulla piazza in questo aspetto. Non vedo perché dovrebbe cambiare Doku.
Ma no, io mi aspettavo...
Potrebbe cambiare Doku con Luvumbo zitto a questo punto, visto che sono giocatori...
Sì. Esatto, io mi aspettavo rispondassi di prendere Gudmundsson, non di tenere Doku. Vabbè, comunque...
Ma sai che io ho il pallino per i giocatori che saltano, esatto. Saltano l'uomo.
Va bene.
Beh, a questo punto proseguirei nella nostra scalata verso la prima posizione e troviamo la squadra con la peggiore underperformance, che è l'Udinese. Secondo il nostro modello di expected points meritava circa 20 punti, invece ne ha totalizzati di 12, quindi ha circa meno 8 punti rispetto alle attese e soprattutto se guardiamo la differenza in classifica sono 8 posizioni in meno. Mamma mia. Quindi c'è proprio una forte differenza in questo senso, no? Quindi cercare di capire quali sono le l'underperformance in questo caso secondo me è estremamente interessante. Allora, quello che emerge è essenzialmente che c'è un underperformance del portiere che ha subito circa quasi 4 gol in più rispetto alle attese. C'è un underperformance degli attaccanti, se andiamo a vedere lo shooting goal added, quindi quello che mi ha detto prima, quanto gli expected goal migliorano rispetto agli expected goal, gli expected goal on target rispetto agli expected goal. E in questo caso c'è una differenza di meno il 20%, quindi c'è un underperformance rispetto all'attacco. E poi c'è un ultimo punto, è che no, oltre a questa underperformance degli attaccanti propri, i portieri avversari stanno parando di più rispetto alle attese, quindi anche quando i giocatori dublinesi tirano bene, i portieri comunque hanno delle ottime performance, e poi gli attaccanti avversari stanno tirando di più rispetto alle attese. Quindi ha proprio le quattro caratteristiche che si spiegano l'under performance. Quindi è il motivo per cui si vedono 8 posizioni in meno in classifica. Quindi sicuramente, secondo me l'Udinese, mi aspetto che migliorerà i propri dati nella seconda parte e migliorerà soprattutto la posizione in classifica.
Cioè tu dici...
Perché comunque, diciamo, ci sono alcuni... diciamo termini come quanto para il portiere avversario oppure quanto tirano bene gli attaccanti avversari che andranno probabilmente a normalizzarsi in questo senso.
Ok, quindi non è solo un tema di come performano, quindi è un tema sia di come performano le avversarie contro l'Udinese, ma comunque l'Udinese deve lavorare in ogni
sì,
caso.
Comunque il portiere sta parlando meno rispetto alle attese, gli attaccanti stanno tirando meno bene rispetto alle attese.
Chiaro.
In questo senso è interessante vedere, vabbè, innanzitutto mi piace vedere questa rinascita un po' di Toven, in diverse statistiche è comunque uno dei giocatori che ha l'expected threat, tocchi in area, ingressi in area migliori, però si vede proprio che c'è una forte underperformance di diversi giocatori in termini offensivi. Diciamo, se Lucca sta riprendendo un po' i gol rispetto a quanto creato, si segnala invece un underperformance di Toven, Lovrix, Success in particolare, Pereira, quindi sono giocatori che comunque nel passato hanno trovato comunque gol. Mi aspetto che diciamo i dati dell'Udinese andranno a migliorare in questo senso.
Adesso Nick abbiamo una squadra che è molto cara ad Albi, quindi io e te potenzialmente potremmo uscire, andare a prendere un caffè, lasciamo Albi qua davanti al microfono un quarto d'ora. E poi anche perché io penso che del mister della Fiorentina abbia un santino in casa, perché qui parliamo di italiano e della Fiorentina, che con Albi è sempre molto positivo il tuo commento sulla
sì,
Fiore.
È
no?
Sempre molto positivo perché mi piace lo stile adottato da italiano. Oggi però voglio essere anche un po' critico, perché sennò poi ti lamenti e dici sempre così, no? Allora, sicuramente la Fiorentina mantiene lo stile di gioco classico che ha, quindi forte aggressività, gioco fatto di possesso, ottimo field tilt, BDP positivo, forte riaggressione, migliore nella riaggressione. Però, ok, se da questo gioco di possesso e anche, direi, un'ottima capacità di trovare magari alcuni centrocampisti come Bonaventura in fase di realizzazione, devo dire che ci sono alcuni dati che invece emergono e essenzialmente non sono così positivi. No, innanzitutto, cosa succede? Quando la Fiorentina non riesce a raggredire, efficacemente, concede tanto all'avversario, quindi è una delle squadre che subisce più expected goal da contropiede e soprattutto in percentuale, sia in percentuale che in termini assoluti. Questo cosa fa sì che la media delle occasioni ricevute, quindi se andiamo a vedere le expected goal against per shot, quindi la media essenzialmente, la qualità delle occasioni concesse, è l'ultima in campionato.
Non ho capito. Allora, quindi questo vuol dire che gli expected goals against è ultima in campionato perché concede delle occasioni
per tiro, cioè quindi okay, la qualità media dei tiri
che concede,
esatto, è l'ultima,
e quindi è la migliore, che è la peggiore, a difendere
ha il valore più alto.
Ok,
quindi se andiamo a vedere gli expected goal per shot against medi, hanno un valore di 0.13, quindi la migliore in questo caso è la Juve, che ha 0.06. Questa è la qualità media dei tiri concessi.
Quindi vuol dire che i tiri che concede la Fiorentina sono magari tutti dentro l'area, oppure esatto, con il giocatore libero perché magari in contropiede. La Juve di Max invece fa fatica a concedere dei tiri, esatto, qualitativi agli avversari, perché magari sono tutti blocco basso dentro l'area, quindi l'avversario ha dei tiri sporchi. Questo è il concetto più o meno.
Esatto, okay, questo è il concetto.
Ci siamo.
Concede molto da contropiede. Poi un altro aspetto positivo, perché comunque qualcosa di positivo voglio sempre trovarlo, è il fatto che è la miglior difesa da calcio piazzato invece. Quindi ha questa un po' ambivalenza. Difende molto male da contropiede, difende molto bene invece da calcio piazzato. Però, diciamo, come ho detto nel Verona, questo atteggiamento aggressivo in realtà non è sfruttato in termini di occasioni. Ok, la Fiorentina è la squadra che, anche per lo stile aggressivo, che ha il maggior numero di recuperi palla nella fase offensiva, quindi circa 3.7 recuperi palla in fase offensiva partita, ma è una delle peggiori squadre in termini di XG dopo i recuperi palla, quindi crea poche occasioni dopo i recuperi palla offensivi.
Okay.
E questo quindi non riesce a tradurre questi recuperi palla in fase offensiva, un po' come è successo col Verona, però in questo caso recupera ancora più palloni, e quindi questo sicuramente è l'aspetto, secondo me, su cui deve migliorare la Fiorentina, che è secondo me collegato al fatto che le due punte, Nzola e Beltran, che ci stanno,
è qua che ti volevo,
il fantacalcio,
è qua che ti aspettavo,
non riescono ad avere occasioni. Cioè, se noi andiamo a vedere
quindi nel senso stai contestualizzando le performance rivedibili della nostra coppia d'attacco, per il quale ci hai fatto spendere praticamente il 50% del budget, la stai contestualizzando nell'incapacità della Fiorentina di trasformare azioni di turnover in azioni pericolose.
Esatto.
Nonostante sia una squadra che ha una forte presenza nell'area avversaria, quindi esatto, ha tantissimi tocchi nell'area avversaria, però
tanti tocchi, ma non riesce a creare poi l'ultimo passaggio, probabilmente non riesce a creare occasioni. Diciamo, poi bisogna comunque sottolineare appunto le ottime prestazioni di Gonzalez, di Bonaventura, cioè, probabilmente Lucas Martinez quarto non riuscirà a tenere questa media gol, comunque ha fatto 3 gol. Però l'aspetto che deve migliorare è proprio non tanto, secondo me, nell'under performance degli attaccanti, ma quanto nel cercare di creare occasioni per quegli attaccanti.
E anche oggi i nostri 15 minuti sulla Fiorentina, esatto, li
poi nel frattempo
fatti.
Ho chiesto da Ida, dice esattamente le stesse cose di Albi, quindi confermo che è come avere Albi sempre a portata di mano.
Vabbè, quindi è sicuramente
uno strumento molto valido, assolutamente.
Esatto. Solo perché dice quello che dico.
Solo perché dice quello. Direi di passare al Milan.
Vai.
E diciamo che l'analisi del Milan può essere interessante perché tra le top squadre della Serie A è quella che sta registrando una maggiore overperformance rispetto agli expected points.
E infatti ne stiamo parlando adesso, che ne mancano un sacco di squadre ancora.
Sì, è terza in classifica, però cioè, è un po' paradossale questa cosa, che comunque Milan, diciamo, è visto come una squadra che tutto sommato non sta andando bene rispetto a quelle che erano le attese, però nonostante questo è in over performance, quindi forse le prestazioni non sono ancora, cioè sono ancora forse peggio rispetto a quanto uno si vede guardando la classifica.
Ha una buona comunque efficienza offensiva in termini di expected goals, perché ha segnato 26 gol rispetto ai 22 attesi, quindi anche in questo caso di nuovo over performance. Diciamo che quello che emerge dalla fase offensiva è la difficoltà sui calci piazzati. Infatti è classificata al 14° posto per expected goals provenienti da calci piazzati. E ha comunque una percentuale di dribbling efficace, quindi punta molto sui duelli uno contro uno dei suoi giocatori più talentuosi. E quindi in sintesi il Milan sta superando le aspettative con un buon rendimento offensivo, ma una performance difensiva nella media.
Okay.
E su questo ci sono sicuramente margini di miglioramento.
Sì, credo che anche proprio, sicuramente quando si parla del Milan in questa stagione, non va anche lasciato l'aspetto infortuni, che sta sicuramente pregiudicando tanto di quelle che sono le prestazioni e il trovare la continuità delle prestazioni, soprattutto di alcuni giocatori chiave. Mancato tanto Leao, prima mancato Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek a centrocampo, poi in difesa c'è un'emergenza continua.
Sì, alcune scelte forzate come Theo Hernandez, difensore centrale, chiaramente dopo ti tolgono potenziale offensivo, esatto. Non avendo a disposizione sulle fasce.
Sicuramente quello che credo che Milan può migliorare è appunto questo discorso dei recuperi alti nella fase offensiva. Cioè, se riesce a trovare un po' di continuità a livello di giocatori, secondo me riesce a ritrovare quella aggressività che era stata, diciamo, fondamentale quando, diciamo, nell'ultima corsa a scudetto del 2021-22. E adesso, diciamo, ha un valore abbastanza basso di recuperi al palla nella fase offensiva, e tutto sommato concede abbastanza tocchi in area rispetto a quelli che concede nel proprio terzo, quindi fa sì che c'è una facilità degli avversari nel raggiungere l'area di rigore. Quindi secondo me questi aspetti, soprattutto in fase di non possesso, dove, diciamo, ci sono i margini di miglioramento, e io, ovviamente, da tifoso del Milan, spero che si riescano a trovare la quadra in questo senso. E poi sicuramente, diciamo, gli aspetti positivi, anche magari sicuramente ritrovare Leao, e poi comunque le prestazioni dei giocatori offensivi come Giroud, Pulisic stanno comunque rendendo, diciamo, anche leggermente sopra le attese, e un po' anche il discorso dell'over performance, che comunque stanno tirando tutto sommato bene rispetto agli expected goal, che quindi è chiaramente anche questa una qualità.
Direi ora di passare al Bologna, che è sicuramente una delle squadre più interessanti di questo campionato. Anche questa volta mi sono fatto aiutare dalla mia amica Ida, chiedendole cosa ne pensa della performance del Bologna quest'anno, e quello che mi dice è che sta esibendo una performance leggermente sopra le aspettative, con un approccio offensivo abbastanza equilibrato, e quello che emerge particolarmente è la fase difensiva. In particolare difende molto bene verso i contropiedi. Le aree di miglioramento che mi segnala sono sulla difesa sui calci piazzati e sulla produzione offensiva, che come abbiamo detto è abbastanza equilibrata, potrebbe essere ancora un po' più aggressiva probabilmente.
Sì, penso che anche io sono abbastanza ovviamente in linea con questi dati, e direi anche che appunto la fase difensiva è quello che sta portando il Bologna ad arrivare attualmente al quarto posto, di leggero performance, ma comunque meno rispetto magari ad altre squadre. E segnalerei non solo che concede è la terza difesa del campionato per quanto riguarda gli expected i gol subiti, ma anche che concede occasioni di bassa qualità. Ok, quindi questo sicuramente è fondamentale, anche perché, diciamo, nel discorso under over performance, quanto tu concedi in termini di qualità delle occasioni fa sì anche che poi magari gli avversari tendano a avere delle difficoltà non solo proprio nella probabilità di realizzazione, ma anche poi nel tradurre in expected goal on target migliori questo aspetto, perché se tiri da occasioni migliori è anche più difficile poi produrre della qualità in questo senso. E un altro aspetto che mi preme sottolineare è sia sulla fase difensiva, che è una delle migliori squadre per rapporto tra tocchi concessi nel proprio terzo e i tocchi in area. Quindi magari il Bologna concede un buon numero di tocchi nel proprio terzo, ma ha una difesa dell'area di rigore estremamente valida.
Ok, chiaro.
E poi che nella fase di costruzione è una delle squadre che perde tanti palloni rispetto a nel proprio 40% di campo, ma poi riesce a ricompattarsi molto efficacemente, risultando una delle squadre che concede meno occasioni dai propri sbagli, quindi riesce a compattarsi dopo che perde palla essenzialmente. E questo è sicuramente un aspetto molto interessante nella fase appunto di quando perdo la palla, come riesco a difendere questa fase di transizione. È sicuramente una delle squadre che sta facendo meglio questa fase qua, soprattutto nella propria metà di campo, quindi tende a costruire, ma quando perde è comunque in grado di mantenere questo aspetto qua.
Zirkzee, da grande squadra è troppo presto, che dite?
se non sbaglio, consigliato inizio anno al Fattacalcio.
Da qualcuno, mi ricordo, qualcuno, che aveva fatto un video da casa.
Da casa.
ma non so se vuoi confrontarlo con qualcuno, Nick.
Ma adesso ci
Per me
adesso
è la grande
penso.
Squadra.
Io
per
direi Zirkzee, un confronto con Lewandowski. Direi, ci può stare.
Ci può stare.
Allora, abbiamo chiesto ad Aida di confrontare Zirkzee e Lewandowski, tra l'altro accomunati da un passato al Bayern Monaco.
Ma lo sapevo benissimo,
lo so, lo sapevo, te lo volevo solo ricordare. E Zirkzee ha mostrato una eccezionale capacità di finalizzazione, overperformando i propri expected goals, al contrario di Lewandowski, che ha leggermente underperformato i propri expected goals. D'altra parte, però, il contributo al valore offensivo del Barcellona di Lewandowski è superiore rispetto a quello di Zirkzee del Bologna, rispetto al Bologna.
Ok.
Poi è interessante che entrambi i giocatori sono molto coinvolti nella fase di costruzione della squadra, con un particolare dato interessante relativo a Zirkzee, che sottolinea un numero elevato di sponde verso i suoi compagni.
Albi, sei Thiago Motta, Zirkzee o Lewandowski?
Vabbè, di nuovo, perché devi farmi fare queste...
Io credo che in questo momento comunque Thiago Motta difficilmente può rinunciare a Zirkzee, quindi cambio potrebbe essere paradossalmente pericoloso. Però sempre
però comunque secondo me è uno dei giocatori che ha avuto la traiettoria migliore in questo senso, no?
No, esatto.
E vendi Zirkzee a un sacco di soldi alla fine dell'anno e prendi Leva per un ultimo due ultime grandi stagioni.
Sarebbe una bella storia,
sarebbe bellissimo,
vero?
Ma parlando di punteros, io andrei a parlare di Atalanta, Lazio e Roma, che sono le prossime tre, perché abbiamo temi interessanti: Scamacca, Lukaku, Ciro. Però tutto il bene, ragazzi, nel senso, è già un'oretta che secondo me stiamo andando avanti, non lo so. Quindi direi Albi lo lasciamo dopo, che ha dei top team. Quindi io lascio in descrizione a chi sta guardando il video o chi sta ascoltando su Spotify e Apple Podcast, eccetera, il link per scaricare Aida, così magari può fare anche lui la domanda. Confrontami Atalanta, Lazio e Roma, perché si possono fare confronti a due, a tre, come volete. Magari Nick, tu l'hai appena provato a fare, dici solo brevemente qual è il riassunto che dà Aida del confronto fra le tre squadre, e poi... Si sa che poi in tutto, nella risposta del tuo prompt, ci sono tutti i dati e approfondimenti.
Diciamo che Aida è molto esaustiva nelle sue risposte, analizza la fase difensiva, l'efficienza difensiva, la fase di finalizzazione, di creazione di chance e quant'altro. Alla fine il sunto di questo paragone è che la Roma è particolarmente brava nella produzione offensiva rispetto alle altre due squadre e ha una difesa molto... diciamo rocciosa, e quindi piazza la Roma leggermente avanti in termini di performance rispetto alle altre due, mentre l'Atalanta è molto brava nel creare occasioni di qualità, e mentre la Lazio ha più, come sappiamo, lo stile un po' di Sarri, un possesso palla molto accentuato con un fraseggio molto stretto dei suoi giocatori.
E questo qua, diciamo che è l'ultima parte della risposta, esatto, di Aida, mentre sopra tu praticamente hai scritto nello spazio dell'app confrontami Roma, Lazio, Atalanta, e lei ti ha dato
secondi
tutta la risposta con tutto lo spiegone che ci avrebbe dato Albi e che noi ci siamo evitati, e alla fine c'è la parte di riassuntone un po', che è quella che ci hai dato tu. Quindi ripeto, lascio il link in descrizione, tutto, così la possiamo provare tutti, tanto è gratuita.
Passerei alla prossima squadra e parlerei del Napoli.
Che io qua ho una domanda, Albi. Non ti blocco subito, perché ti voglio portare dove voglio io. Cosa succede al Napoli? Perché io ho guardato i dati su Stats, su X-Value, ho chiesto anche a Ida, ma in confronto all'anno scorso siamo lì. Nel senso, cosa succede?
Beh, allora, sicuramente se noi andiamo a vedere... Vabbè, insomma, rispetto all'anno scorso, forse la cosa che è cambiata di più è la fase difensiva. Cioè il Napoli quest'anno concede, non è la squadra che l'anno scorso concedeva pochissimo, quest'anno concede sicuramente un po' di più. C'è una underperformance che essenzialmente può essere spiegata vedendo i dati su due parametri principali. Il primo è sicuramente quello dei gol subiti rispetto alle attese, a 2.6 gol in più subiti rispetto alle attese, e il secondo punto è che la squadra un po' più sfortunata per quanto riguarda quanto gli avversari tirano meglio rispetto alle occasioni concesse. Cioè, se noi prendiamo gli expected goal on target, che sono la probabilità post tiro,
okay,
e guardiamo in percentuale rispetto agli expected goal, quindi la pericolosità pre-tiro, le squadre avversarie tirano molto meglio, e quindi questo è un aspetto che chiaramente il Napoli non è che può controllare, quindi è c'è una squadra un po' più sfortunata in questo aspetto qua.
Okay.
Quindi in questo aspetto qua sicuramente questa unione di fase difensiva che concede di più, portiere che sta rendendo meno rispetto alle attese, attaccanti avversari che stanno tirando meglio rispetto alla qualità delle occasioni concesse, fa sì che il Napoli sicuramente si trova in una posizione di underperformance rispetto a quelle che erano, diciamo, i risultati, diciamo le attese in termini di expected points. Expected points che vedevano il Napoli invece come terzo in classifica,
esatto,
mentre si ritrova in una posizione diversa. E questo sicuramente direi che è un po' il quadro per andare a spiegare questa underperformance. Soprattutto è una squadra che sta subendo tanto, sia in percentuale che in termini assoluti, da calcio piazzato. Mentre l'anno scorso era una delle migliori squadre in questo aspetto qua, sia in termini offensivi che in termini difensivi. Soprattutto sta creando poco a livello offensivo. E quindi secondo me questi sono alcuni degli aspetti che possono spiegare alcuni passaggi a vuoto del Napoli.
E Valterone?
Diciamo, all'inizio direi che poi ha avuto anche diverse partite difficili che ha affrontato, quindi diciamo siamo un po', secondo me è abbastanza presto per capire dove riuscirà a portare questo Napoli.
A me piace portare al podcast però Walter, adesso ci proviamo, adesso ci lavoriamo.
Sarebbe molto bello.
Sì.
Sarebbe bello, vediamo. Secondo me un altro nome, so che ti piacerebbe portare al podcast, è Max.
Mamma mia, sarebbe
il sogno di una vita.
Sarebbe il mio sogno portare Max, e adesso gli scriviamo e diciamo: Max, vieni al podcast.
Beh, Juve, che tu avevi pronosticato in alto inizio anno, la tua prediction sembra essere sicuramente puntuale, diciamo che...
Può parlare di lotta a scudetto già forse con l'Inter.
Ma ragazzi, io sono andato a vederla due volte dal vivo quest'anno e a me sta piacendo, o meglio, calma, vederla giocare è come sempre, non è uno spettacolo per gli occhi, però mi piace che, ora non sto parlando come dati eccetera perché fortunatamente ho Albi e Aida al mio fianco, ma mi piace vedere una Juve molto Max, una Juve corto muso, un Gatti pazzesco. Cioè, sono partite che seppur non siano incredibili, comunque mi gasano. Ecco, arrivo al 95esimo che sono bello, bello carico. Non so da un punto di vista numerico, statistico, advanced metrics, cosa mi dite.
Beh, qua forse parte un po' un'ultima mia crociata, nel senso. Allora, c'è un punto di vista secondo me che va considerato, che è quello della difesa di blocco basso, ok? Diciamo catenaccio in un certo senso, no? Cioè, ci sono un aspetto, il punto è l'aspetto stilistico, provo a giocare basso o non provo, o aggressivo, e poi c'è un aspetto di efficienza di questo aspetto, no? Allora, ci sono squadre ovviamente che se difendono basso magari concedono tanto, se noi andiamo a vedere come abbiamo fatto spesso in questa puntata, i tocchi, il rapporto tra i tocchi concessi nell'ultimo terzo e i tocchi in area, ci sono squadre che non sono bravi ed efficaci nel difendere basso. Il caso opposto è quello della Juve. Cioè, il punto è, ok, stilisticamente può non piacere, no? Però quello che sta facendo la Juve...
Lo fa bene.
E okay, in termini di numeri, se non che andiamo a vedere, non è sbagliato dire che la Juve sta overperformando. Cioè, in termini assoluti ha dei punti in più rispetto a quelli attesi, ma è seconda in classifica sia per expected points che per punti. Diciamo, e il rapporto tra l'overperformance in termini di punti di Juve-Inter è paragonabile. Ok? Questo è hanno due modi di giocare molto diversi sicuramente, però il punto è che se un gioco è efficace, cioè non dobbiamo essere noi a dire ok questo gioco è sbagliato o giusto, no?
Assolutamente.
Il senso è ok, se questo approccio di gioco basso, di difesa bassa è efficace, ovviamente ha ragione lui, e i numeri essenzialmente comunque danno ragione in questo senso attualmente all'approccio della Juve. Se andiamo a vedere la fase difensiva, ad esempio, è sicuramente, come abbiamo già detto in precedenza, la squadra che concede le occasioni di minor qualità. Quindi se la Fiorentina concede un expected goal medio di 0.13, la Juve di 0.06. Quindi è sicuramente questo aspetto da considerare. È con l'Inter la migliore difesa in termini di expected goal against, anche se ha subito dei gol in più. Se devo dire gli aspetti su cui mi aspetto un miglioramento della Juve, sono le fasi di transizione. Ok? Perché, diciamo, se ha un BDP, abbiamo visto, più basso della Serie A, il problema è che, nonostante questo approccio basso, quando recupera palla è poco efficace da contropiede, ok? E quindi questo, secondo me, è un aspetto sicuramente da migliorare, e paradossalmente, quando perde a palla, è comunque una squadra che concede abbastanza in termini di contropiede. Quindi, secondo me, le due fasi di transizione sono le fasi in cui miglioramento. E, prima anche a sottolineare, che se andiamo a vedere diversi indicatori statistici a livello individuale, un giocatore che sta emergendo, che secondo me è anche un po' la spiegazione di questo rendimento della Juve di quest'anno, è sicuramente Chiesa. Okay? È tornato, diciamo, Chiesa prima dell'infortunio, e secondo me questo aspetto di contropiede, più lui migliorerà con la condizione, più la Juve secondo me riuscirà a colmare magari l'attuale gap che io vedo con l'Inter.
Ma io, la mia soluzione si chiama Jude Bellingham, poi io rimango fermo della mia posizione. Secondo me la risolvi il problema della transizione con Jude
Fofana.
O Fofana, esatto.
O Ederson.
Ma non lo sa, non saprei.
A questo punto direi che dopo la mia difesa del gioco d'Allegri, in realtà, ripeto, a me non piace.
Hai fatto un'analisi lucidissima.
Cioè, il gioco, a me piace, come sapete, il gioco d'italiano, cioè nel senso, l'ho detto mille volte, mi piace un gioco di tipo di gioco diverso, però finché questo gioco è efficace, sicuramente è uno dei blocchi bassi più efficaci, e doveva anche l'anno scorso, infatti sono comunque andati avanti molto in Europa, era un po' anche l'approccio della Roma, che comunque anche Antonio Gagliardi aveva ripetuto più volte sull'aspetto di quanto concedi rispetto ai tocchi in area, rispetto, certo, a quelli nella metà campo, comunque nell'ultimo terzo. Però, diciamo, finché è efficace, chiaramente non siamo noi a dover dire e giudicare in positivo o negativo un gioco che è efficace.
No, assolutamente, anche perché poi tramite i dati non si danno giudizi, ma si danno delle letture, degli insights, eccetera. Invece io, ad esempio, sono un grande fan dell'efficacia e dell'efficienza più che della bellezza e tutto, quindi se un gioco è efficace, appunto, come dicevamo, e quindi porta al risultato, a me va benissimo, perché nonostante lavori in una società di football data intelligence dove portiamo la realtà da
binaria a probabilistica,
ok, io guardo il risultato alla fine, però nel senso il concettualmente il concetto è questo. Nick? Beh, Aida?
Io faccio sempre le veci di Aida, riassumo un po' quello che ha detto Albi, perché come vi ho detto prima dicono praticamente le stesse cose.
Beh, un po' inquietante.
Ma è un po' inquietante, devo dire, questa cosa. Comunque, la Juve è stata molto efficace nel creare occasioni di alta qualità, specialmente dai calci piazzati. Abbiamo visto spesso risolvere le partite proprio da calci piazzati, la più recente quella di Gatti, ed è anche stata molto solida difensivamente. Le aree di miglioramento, quello che dice Aida, sono sulla parte di intensità del pressing e di BDP, quindi anche di capacità di saper interrompere e pressare in maniera più aggressiva gli avversari.
Siamo arrivati al top, alla prima in classifica, Inter, che a livello statistico, Albi dati, advanced metrics e tutto, è fondamentalmente dominante in quasi ogni aspetto, nel senso del offensivo, difensivo e tutto. Quindi io direi che secondo me è un ottimo modo l'Inter, secondo me è un buonissimo esempio per interrogare Aida, no? Magari ti dice tutte le statistiche in cui è la prima e magari si può andare ad approfondire, quindi cosa significa questa statistica, confrontamelo con un'altra squadra, le differenze con la Juve, il Milan, cosa dici?
Sì, assolutamente, si presta perfettamente a questo caso d'uso. Tra l'altro nel frattempo ho chiesto
di parlarmi un po' della performance dell'Inter. Tra l'altro sono stato allo stadio a vedere Inter-Udinese, è stata veramente una performance eccezionale, quasi una gioia per gli occhi. E la performance dell'Inter è molto, diciamo, emerge la parte di finalizzazione offensiva molto efficiente, uno stile offensivo molto basato sul possesso palla, ma allo stesso tempo riesce a essere molto robusta difensivamente, mantenendo allo stesso tempo un'intensità del pressing molto alta. Quindi veramente una squadra completa e solida in tutti gli aspetti.
Poi con un Fede Di Marco così, che
un super gol,
esatto,
tra l'altro,
che ricordiamo che comunque fa parte del team soccer, mentre utilizzerà Xeed, utilizza i nostri dati per lavorare durante la settimana, per i report, eccetera, e fa proprio parte dell'azienda.
Infatti Federico, non vedo l'ora che lo porti, Nick.
Assolutamente, ci sarà una puntata con Fede molto presto. Adesso lavoriamo un po' insieme anche per migliorare Xeed, il nostro device. Lui sarà integrato proprio anche nello sviluppo della parte di coaching, eccetera. Quindi Fede sta giocando molto bene, noi siamo molto contenti. L'Inter è dominante, però la parte più interessante della puntata secondo me inizia ora, ed è il momento delle top, nel senso avremo le nostre top, cosa sono, 4, perché portiere, difensore,
sì,
centrocampista, attaccante. Abbiamo la top data driven di Albi, la top super data driven artificial intelligence chat GPT like di Nick con Aida, e poi abbiamo la mia top, che non so come definirla.
Fantasia.
Esatto.
Top di Natale, supereroi, non so, vediamo cosa ci
vediamo.
Cosa ci dai. Dai, allora parto io con la...
Facciamo il giro portieri magari.
Dai, facciamo il giro portieri, ci
poi
sta secondo
per
me.
Andiamo per ruolo.
Beh, io, come è stato, ho guardato una metrica, e in questo caso ho guardato ai goal prevented, quindi una metrica che abbiamo citato abbastanza durante la puntata, gol subiti rispetto alle attese. Il miglior portiere della Serie A attualmente è Di Gregorio. Sicuramente è uno dei, diciamo, dei portieri che sta giocando meglio, e direi che, non so, penso che siete tutti d'accordo.
Sì, infatti Aida conferma la tua considerazione, però io ho voluto premiare in questo caso Ian Sommer, più che altro per celebrare il record di 10 porte inviolate su 15 partite giocate in campionato, ed è un record nell'era dei tre punti.
Io invece in porta sono partito da un po' più lontano. L'altra volta ho parlato di serie TV, questa volta ho voluto concentrarmi sul cinema.
Ah, ok.
E quindi ho provato a vedere come si incastrava il mondo dei portieri con il cinema. E il mio portiere è Falcone. Perché? Perché in Viaggi di nozze, il bambino in braccio a Verdone è lui, è Falcone. Quindi io premio... Sì, è vero. Quindi io premio Falcone, e questa cosa ha dato là anche ai miei prossimi top. Quindi vai Vladimiro.
Beh, bella scelta e soprattutto bella spiegazione. Questa volta mi ha sorpreso.
Molto data driven.
Esatto.
Beh, comunque c'è stata una ricerca,
sì,
estensiva, approfondita. Beh, difensori io ho considerato sia diciamo terzini che difensori centrali, e come metrica ho scelto gli expected assist, e il primo giocatore per expected assist in Serie A quest'anno è Federico Di Marco. Quindi diciamo scelta che sicuramente condividerete, e poi appunto è nettamente il difensore che, anche per la posizione in campo, per la squadra in cui sta giocando, che sta performando meglio in questa metrica.
Anch'io sono andato su un terzino, in questo caso ho scelto Di Lorenzo, che nel discorso, diciamo, dell'underperformance del Napoli di cui abbiamo parlato prima, è sicuramente una nota positiva, il capitano della squadra, ed è molto bravo sia nel contribuire alla fase offensiva, nel creare occasioni da gol e minacce per gli avversari, sia è molto solido nella parte difensiva, quindi veramente un giocatore tutto tondo, per cui è stata la mia scelta.
Io invece ho continuato nell'ambito cinema e ho cominciato anche a pensare a Falcone in un'ottica diversa, e l'ho pensato un po' alla Thor, no? Perché fa delle parate, poi ho letto degli articoli dove dicevano che ha tipo il mantello da supereroe, quindi lì ho preso una piega complessa, e quindi sono passato da Falcone e Thor a Gatti, che praticamente è Hulk perché si trasforma in area avversaria, poi ha un'esultanza pazzesca, e mi collego anche al mio primo centrocampista, e dato il trend che ho preso non poteva essere che Capitan America Pulisic.
Ah, centrocampista quindi Pulisic.
Sì.
Io l'avevo considerato un po' più sul
quasi attaccante,
quasi nella parte delle attaccanti fascia. Vabbè, nei centrocampisti invece io ho guardato alle regressioni, e in particolare ho guardato tra i centrocampisti, diciamo, centrali o difensivi, e il miglior giocatore per le aggressioni, in realtà ce ne sono due che hanno 40 di aggressioni, in questo caso sono Lobotka e Freundrop. In questo caso ho scelto Lobotka anche per premiarlo un po' per la stagione passata.
Anch'io, come l'altro Nick, ho scelto un centrocampista, diciamo, quasi attaccante, molto offensivo, che è Sulé. Infatti quest'anno ha segnato 6 gol in 13 partite. Mi sono basato anch'io sulla metrica degli expected threat e, diciamo, sottolinea la sua pericolosità offensiva. Piccolo margine di miglioramento sulla precisione sui cross, che ha una percentuale del 40% sui cross realizzati di precisione, quindi su questo potrebbe migliorare, però stagione incredibile.
Adesso gli scriviamo a Sulé.
E collegandomi un po', un altro giocatore che ho scelto è invece nella fase, diciamo, di centrocampisti offensivi oppure esterni. Ho guardato all'expected threat da conduzioni palla al piede, e il migliore della Serie A anche quest'anno è Rafael Leao.
Strano.
Vabbè.
Sì. È così. Invece davanti io chiudo il tema Avengers, chiudo il tema Marvel, e beh, non posso che mettere Black Panther, che è Marcus Thuram, che proprio anche quando è stato annunciato all'Inter, è stato annunciato anche proprio con la metafora con Black Panther, che lui ha proprio detto essere il suo supereroe preferito, perché mi sono andato a spulciare, no? Ho guardato le interviste vecchie, tipo Pulisic diceva che lui è un amante dei rom-com, dei film, tipo delle serie TV tipo Gossip Girl, eccetera, mentre Marcus è proprio fan del tema Marvel, anche del tema Black Panther, eccetera. Questa è stata la mia ricerca ieri per preparare la puntata.
Quindi Thuram più supereroe di Pulisic.
Thuram più supereroe di Pulisic, ma Pulisic è Capitan America, quindi ci sta benissimo.
Tu, Nick, davanti chi sei andato?
Io sono andato per Lookman, che si colloca nel percentile più alto sia per expected goals che per expected assist da giocate a campo aperto. Quindi, diciamo, poi ha segnato 6 gol, fornito 2 assist in 15 partite, è un elemento cruciale per la fase offensiva dell'Atalanta.
Ci sta, era la mia scelta, perché avevo guardato
Te l'ho rubata?
All'ex OVA. Anche in questo caso Lookman, appunto, per come hai detto, rimane il primo. Il secondo, ecco, c'è stato anche prima, è Federico Chiesa, e quindi vado su Chiesa, okay, come ultima scelta.
Su Chicco, bello, mi è piaciuto. Non abbiamo messo Lautaro, non abbiamo messo Osimhen,
non abbiamo guardato
interessante, sì. Interessante, sì. Molto bene, ragazzi, direi che la puntata è stata bella pregna. Poi Albi, allora Nick, ti inviteremo molto volentieri, ma non già dalla prossima, perché Abby l'ho visto un po' risentito su questo fatto che con un'applicazione sul telefono lo posso sostituire.
Esatto.
Si sente un po' tagliato fuori.
Questo tema della tecnologia che ti un po'.
Quindi cerchiamo, ti tenderemo buono, ma per
ma in realtà nel privato Albi ci parla con Aida.
Sicuramente, sempre. No, ma ho visto che il fondatore, uno dei fondatori del podcast, direi che questa volta toccherà a lui. Facciamo questo cambio, chiudere la puntata.
Giusto, Nick, la puntata la devi chiudere guardando in camera e dicendo benvenuti a Decode the Game, e guardi in camera per qualche secondo. Io, ragazzi, intanto vi ringrazio.
Devo dire benvenuti a Decode the Game.
Esatto, la fine puntata è una cosa così.
È una cosa...
Esatto.
Ringrazio tutti anch'io. Grazie. Parola a Nick.
Benvenuti a Decode the Game.